Le apparizioni della Beata Vergine Maria Knock, Irlanda. Knock, in irlandese chiamato Knock Muire, la collina di Maria, nella contea di Mayo, nell'ovest dell'Irlanda, la Beata Vergine Maria, il Santissimo Giuseppe, San Giovanni Evangelista e Nostro Signore Gesù Cristo come l'agnello di Dio apparvero a 15 persone. Non era un giorno qualsiasi, poiché proprio in quello stesso giorno, il 21 agosto 1879, Papa San Leone XIII concesse formalmente l'incoronazione canonica all'immagine della Nostra Signora nella sua Basilica di La Salette. Questa coincidenza indica il rapporto tra Knock e il messaggio di La Salette, dove la Beata Vergine predisse nel 1846 la carestia e la carenza di patate che si verificarono in tutta Europa, ma soprattutto in Irlanda, dove più di un milione di morti tra il 1845 e il 1850. A Knock, quel giovedì 21 agosto 1879, c'era una tempestosa notte di tarda estate irlandese. Come al solito, Maria Byrne, la responsabile della chiesetta, stava per chiudere la porta. Ma qualcosa di diverso attirò la sua attenzione: una luce intensa proveniva da un lato dell'edificio, e lì, a prima vista, gli sembrò di vedere le statue di Maria Santissima, San Giuseppe e San Giovanni, accanto a un nuovo altare su cui c'era un agnello e una grande croce. Non ci prestò molta attenzione, perché proprio in una notte tempestosa come questa, l'anno precedente, due statue erano state danneggiate, così pensò che il parroco le avesse comprate per sostituirle. Ma perché lasciarli lì sotto quella pioggia densa? Si chiese la donna. Più tardi, insieme a Maria McLaughlin, tornò a capire meglio questa anomalia, e con ancora maggiore stupore si rese conto che le statue si muovevano. «È la Vergine!» esclamò uno di loro, e corsero ad avvertire parenti e conoscenti. 13 persone si sono unite a loro per completare il gruppo di 15 testimoni che costituiscono la base della testimonianza che Dio voleva lasciare lì. È così che questa insolita apparizione è stata mostrata in tutta la sua realtà. L'intera parete laterale della chiesa era illuminata da una luce intensa visibile da lontano. Le figure erano sospese nell'aria alta mezzo metro. Maria, la figura più grande, indossava un mantello bianco e un lungo velo che dalla testa si abbassava ai suoi piedi. I testimoni hanno descritto la Beata Vergine Maria come molto bella: indossava un mantello bianco fissato al collo. Sulla testa coperta dal velo portava una straordinaria corona lucida. La corona era di un bagliore dorato, e più luminosa era il candore sorprendente del suo vestito. La parte superiore della corona sembrava una serie di croci scintillanti. Tra la corona e il bordo del velo indossava una rosa brillante. Era immersa nella preghiera profonda, i suoi occhi alzati al cielo e le mani alzate all'altezza delle spalle, in una posizione di preghiera, come le mani del sacerdote alla messa tradizionale, e il suo sguardo, assorto nella preghiera, era diretto al cielo. Il Santissimo Giuseppe, anch'egli vestito di bianco, stava alla destra di Maria, con il capo chinato verso di lei e le mani unite, anche in preghiera. San Giovanni Evangelista aveva una mitra del vescovo e lunghe vesti, ed era alla sinistra di Maria. La sua mano destra era sollevata, e il suo braccio sinistro teneva in mano quella che sembrava una sacra Bibbia. Alla sinistra di San Giovanni c'era un altare con un agnello sopra di esso e una croce in piedi sull'altare dietro l'agnello. L'altare con l'agnello e la croce era circondato da angeli che lo giravano. Mentre il gruppo si inginocchiava davanti all'apparizione in devota preghiera, i visitatori celesti rimasero in silenzio. Nessuna parola è stata pronunciata. Coloro che hanno assistito all'apparizione sono rimasti sotto la pioggia battente per circa 2 ore pregando il rosario. Quando iniziò l'apparizione c'era la luce del crepuscolo, ma anche se la notte scendeva molto buia, i testimoni dissero che potevano ancora vedere le figure molto chiaramente, che sembravano essere il colore di una luce biancastra brillante. Il terreno sotto le figure rimase completamente asciutto durante l'apparizione, anche se il vento soffiava da sud. Dopo l'apparizione, tuttavia, il terreno si è bagnato e il muro è diventato scuro. Altri abitanti del villaggio, che non sono stati coinvolti nell'apparizione, hanno detto di aver visto una luce molto intensa che illuminava l'aria intorno alla chiesa. L'apparizione in questo angolo d'Irlanda colpito dalla povertà e dalla fame era un simbolo di speranza, conforto e forza nella sua miseria, poiché era un luogo in cui la disoccupazione e l'emigrazione erano il pane quotidiano. Che cosa avrebbe potuto significare il Signore per noi con quella scena? La spiegazione, e il messaggio, di questa apparizione potrebbero essere in Rivelazione. San Giovanni portava tra le mani un libro, e per scoprire il messaggio di Enoch bisogna studiare quel libro dell'Apocalisse. È il libro che contiene l'interpretazione della storia universale. È pieno del grande tema della redenzione in tutte le sue fasi. Qui sta il mistero dell'agnello immolato dalla creazione del mondo. Così San Giovanni descrive l'eterno piano di redenzione, rappresentato dall'agnello sull'altare che si vedeva a Enoch. Enoch è un avvertimento che le punizioni stanno arrivando, le coppe dell'ira divina e tutto ciò che viene annunciato nell'Apocalisse. Ci mostra anche la via della salvezza e indica le dottrine fondamentali della Chiesa per i tempi apocalittici. Se a Lourdes la Beata Vergine ha evidenziato il dogma della sua Immacolata Concezione, Enoch ratifica la dottrina palmariana, per Maria Santissima si presenta come regina e come cosacerdote di Cristo, in atteggiamento di offerta del santo sacrificio della Messa. C'è il Santissimo Giuseppe, materia per il cielo, che ci insegna a venerare la sua Santissima Sposa, e San Giovanni Evangelista che annuncia l'imminente compimento dell'Apocalisse. Nostro Signore Gesù Cristo è presentato in Enoch, come nell'Apocalisse, come l'agnello immolato, evidenziando così gli insegnamenti centrali della dottrina palmariana esposti nel Trattato della Santa Messa, quindi l'apparizione di Enoch è un'ulteriore conferma che la vera Chiesa di Cristo è quella che ora è protetta nel mistico deserto di Pelmar. L'aspetto di Enoch rimase in silenzio e sembrò non dare alcun messaggio, ma in realtà non lo fece. Il silenzio a volte è più eloquente delle parole. È necessario analizzare attentamente l'aspetto per scoprire il messaggio silenzioso che nasconde. Maria apparve con il suo marito terreno, San Giuseppe, e con il loro figlio adottivo, San Giovanni Evangelista. La Vergine indossava la corona luminosa della Regina del Cielo. Al centro dell'altare brillava l'agnello immolato, come vide nell'Apocalisse San Giovanni sull'altare del cielo. Enoch è una chiamata alla preghiera e alla penitenza, perché evidenzia l'importanza della Santa Messa come perpetuazione del sacrificio della croce sul Calvario. L'apparizione di Enoch è una sintesi del trattato della Santa Messa, con l'agnello immolato, che è la vittima divina sull'altare e sulla croce, c'è Maria, co-vittima, co-sacerdote e mediatrice di tutte le grazie, c'è il glorioso patriarca San Giuseppe, co-sacerdote di Maria e mediatore universale tra Maria e le altre creature, il Santissimo Giuseppe è indispensabile nell'opera di riparazione e redenzione, perché ad ogni messa deve rinunciare ai sacrifici finiti della Chiesa per offrirli e perpetuarli o unirli, e c'è il sacerdote ministeriale, che sul Calvario era San Giovanni. Ogni apparizione di Maria Santissima ha un significato diverso, speciale e adattato ad ogni circostanza e ad ogni luogo. Lei, inviata dal Figlio, sa bene di cosa abbiamo bisogno in ogni momento della nostra storia. E in questo caso ha voluto manifestarsi insieme al suo sposo terreno, San Giuseppe, e a San Giovanni Evangelista, il discepolo tanto amato da Gesù e da lei. Giuseppe è simbolo di eroismo nella purezza, e Giovanni, segno straordinario di elevazione spirituale, di fede messa sotto forma di passione e di amore. Giuseppe e Giovanni si unirono, uno come padre verginale di Gesù e sposa verginale della Madre di Dio, e l'altro come sacerdote, vescovo ed evangelista. Ma l'apparizione è stata illuminata anche dalla presenza angelica, come simbolo dell'accompagnamento dell'esercito di Dio, che non cessa di adorare e circondare la parola. Gli angeli che circondano l'altare ci dicono quanta fede e riverenza per partecipare alla Santa Messa. Tutto è un chiaro promemoria dell'Apocalisse e dei tempi in cui viviamo. Da quando l'apparizione è stata conosciuta per la prima volta, i pellegrini hanno visitato continuamente il santuario e centinaia di guarigioni sono state descritte tra i malati e gli invalidi che hanno fatto quel viaggio. Così la fama di Enoch si è diffusa oltre le coste dell'Irlanda. Poche settimane dopo l'apparizione, l'arcivescovo di Tuam, St. John McHale, istituì una commissione d'inchiesta. I 15 testimoni furono interrogati e la commissione diede il verdetto che la testimonianza di tutti, considerata nel suo insieme, era affidabile e soddisfacente, in modo che il culto in quel luogo non fosse impedito ai fedeli, che iniziarono nel tempo a trasformare quel piccolo villaggio in meta di pellegrinaggi. La commissione ha confermato che non vi era alcuna possibile causa naturale, né c'era frode. I testimoni erano sempre in buona fede e con testimonianze coerenti. Nulla è stato trovato in contraddizione con la dottrina, al contrario, ciò che è stato detto ha un profondo significato ecclesiale. Nel 1936 un'altra commissione interrogò i tre testimoni rimanenti e confermò definitivamente che le loro prove erano oneste e affidabili. Nel 1945 Papa San Pio XII benedisse il distintivo di Nock e lo decorò con una medaglia speciale. La vecchia chiesa è stata ampliata e trasformata in un santuario, e una serie di immagini raffiguranti la scena dell'apparizione è stata eretta vicino al sito del vecchio muro della chiesa dove ha avuto luogo l'apparizione. Miracoli, immediatamente ci sono state guarigioni miracolose tra i visitatori del santuario, come avviene in molti altri centri mariani, come Lourdes o Fatima. Dio, in questo modo, ha posto il suo timbro di autenticità su Nock, come fa sempre e continuerà a fare con le sue opere autentiche. 10 giorni dopo l'apparizione, avvenne la prima guarigione, che era di una ragazza di 12 anni che soffriva di gravi problemi all'orecchio. La madre della ragazza ha riferito, dopo l'apparizione, ho portato Delia. Mentre eravamo in chiesa, il dolore all'orecchio l'ha attaccata così violentemente che ha iniziato a urlare. Fu allora che la portai fuori, al muro, raschiai un po' di cemento dal muro dell'apparizione e glielo misi nell'orecchio. Da allora non ha mai avuto dolore. Questa storia ha fatto sì che una folla di pellegrini affollasse la chiesa e iniziasse a rompere il muro dell'apparizione mentre la gente prendeva pezzi di cemento per le guarigioni e per prendere pezzi di pietra come souvenir. Il parroco di Nock, che era l'arcidiacono San Bartolomeo Luis Kevana, ha sottolineato i dettagli sia della straordinaria apparizione che dei numerosi miracoli e guarigioni che hanno avuto luogo in seguito. Questi dettagli furono pubblicati, producendo così molto interesse per gli eventi epocali di Nock, che presto divenne un importante luogo di pellegrinaggio. Alla fine del 1880, circa 300 guarigioni, apparentemente miracolose, erano già state registrate nel diario del parroco, che è apostolo di Maria Immacolata e della Carità Cristiana. La sua festa è l'8 dicembre. Tra le apparizioni mariane, il caso dell'apparizione di Nock ha notevoli peculiarità che lo distinguono dalle altre apparizioni della Vergine Maria. Ne evidenziamo alcuni. La Vergine Maria non appare da sola. È accompagnata dal Santissimo Giuseppe e da San Giovanni, apparendo anche un altare circondato da angeli e con un agnello in cima, e una grande croce dietro l'altare. In questa apparizione la Vergine o qualsiasi altro personaggio non parla. A differenza della cosa più frequente che è l'apparizione della Vergine ad alcuni bambini, generalmente umili e ignoranti, in questo caso l'apparizione è stata vista ininterrottamente per circa 3 ore da tutte le persone che vi arrivavano, di tutte le età, dai 5 ai 75 anni, fino ad un totale di 15 veggenti. Senza un messaggio esplicito, l'apparizione stessa si collega a vari passaggi evangelici e apocalittici, essenzialmente con il mistero della riparazione e della redenzione, espresso qui e nella Bibbia dall'agnello sull'altare e la menzione dell'agnello di Dio che deve essere sacrificato per i peccati degli uomini, e collegandosi con il sacrificio dell'agnello nell'Antico Testamento in modo che Dio perdoni i peccati. E in relazione a questo scenario, è la prima volta che appare una grande croce, in cui la riparazione e la redenzione sono chiaramente rappresentate. Nell'agosto del 1979, anno e mese del centenario, Papa San Gregorio XVII visitò il luogo sacro, confermando così Nock come uno dei principali santuari mariani del mondo. La visita di Papa San Gregorio XVII a Nock è descritta come segue nel libro dei suoi messaggi, 6 agosto 1979, lunedì. Irlanda. Primo anniversario dell'elezione papale di Sua Santità Gregorio XVII. In mattinata, partiamo per una gita al santuario di Nostra Signora di Nock, proclamata patrona esaltata d'Irlanda da Sua Santità Papa Gregorio XVII, il 23 novembre 1978, e il cui centenario della sua apparizione è commemorato il 21 di questo mese. Sua Santità Papa Gregorio XVII è arrivato in questo santuario intorno alle 15, ricevendo numerosi fedeli tra applausi e applausi. Visitò per la prima volta l'antico santuario, affrontando un mistero del rosario penitenziale davanti a un'immagine della Vergine di Nok. Abbiamo cantato alcuni canti in suo onore e alla fine il Santo Padre ha impartito la benedizione apostolica cantata con tutta la solennità. Si è poi recato nel luogo preciso dell'apparizione, dove c'è una bella immagine della Vergine titolare, di San Giuseppe e di San Giovanni Evangelista con l'Apocalisse in mano. Lì è stato cantato il Magnificat, e alla fine il Santo Padre ha nuovamente impartito la benedizione apostolica solennemente cantata. Tutti i fedeli devoti che hanno riempito quel luogo sacro sono scoppiati in grida di viva Papa Gregorio XVII apostrofo, e in un applauso entusiasta a Sua Santità. Molte delle persone che erano lì, che non conoscevano il Pelmar, sono venute a baciare l'anello del Santo Padre con tutta riverenza. Tornammo a Dublino e alle 23:30 Papa Gregorio XVII celebrò la Santa Messa nella nostra cappella cattedrale di quella città. Durante la messa ebbe la seguente visione: vide il Signore, la Beata Vergine, San Giuseppe, San Pietro, San Paolo e San Paolo VI.